One Podcast.
Negli anni 50 non si poteva usare granché alla radio e in TV. Lucy e Ricky dormivano ancora in letti separati. Non si trasmetteva nulla che avesse a che fare col sesso. I bambini dei telefilm erano frutto di immacolate concezioni. Ma nel quartiere di Telegraph Hill a San Francisco, nel 1955, le cose andavano diversamente. Girando la manopola della sintonia, poteva capitare di sentire qualcosa di insolito, qualcosa che la censura non avrebbe mai e poi mai approvato. Un segnale dal 225 di Chestnut Street portava i suoni da una camera da letto. A seconda di chi ascoltava, la radio poteva zittirsi all'improvviso. Erano genitori imbarazzati che cercavano di impedire l'ascolto ai figli. Ma altri restavano all'ascolto per capire cosa stesse succedendo. La gente di Telegraph Hill non sapeva che nell'appartamento era in corso un'operazione della CIA e che un suo consulente, chiamato George White, aveva deciso di diffondere le voci delle prostitute e dei loro clienti. Ignorava che la sua missione per la CIA era scoprire se sesso e droga fossero armi utili alla guerra fredda. Né sapeva che a White era permesso somministrare LSD e ogni altra droga a chiunque, ovunque e per qualsiasi motivo, o anche senza motivo. Certo, nessuno poteva sapere che lui stava osservando quelle scene di sesso di nascosto, da dietro un falso specchio, sorbendo Martini. Ecco chi era George White, l'incaricato della CIA in un nuovo esperimento, studiato per esplorare gli effetti di sesso e droga su diversi soggetti. Da esso dipendeva il destino della nazione. Ufficialmente era noto come MK-Ultra sotto progetto 42. Ma White gli diede un altro nome. Lo chiamava Operation Midnight Climax. Io sono Antonio Gerardi e questo è Operazione Midnight Climax, capitolo 1, assassinio e caos. Se sapete qualcosa sui più scuri capitoli della storia americana, forse avrete sentito parlare di MK-Ultra. Era il programma top secret della CIA che autorizzava la somministrazione di droghe psicoattive a gente inconsapevole. L'agenzia utilizzava ambigui psichiatri e agiva nelle carceri e nei manicomi per svilupparne lo studio. L'obiettivo era scoprire se le droghe avrebbero offerto un vantaggio sul campo alle spie e a tutti gli altri operativi. A proposito di MK-Ultra e di altri progetti segreti, certi esperimenti sembravano inventati da un bambino di 4 anni. Non sempre c'entrava la droga. Ci fu addirittura chi iniettò del plutonio nei soldati. E già negli anni 40 ai ragazzi delle scuole del Massachusetts vennero rifilati cereali radioattivi. Nel 62 uno psichiatra drogò con LSD un elefante. Quel poveraccio stramazzò al suolo stecchito. Fu evidente che i pachidermi non reggevano i cattivi trip. Per buona parte del XX secolo i funzionari del governo statunitense furono dei veri fuori di testa. E una delle cose più folli che fecero, molto peggio che dare LSD a un elefante, fu reclutare il signor George Hunter White, il che avvenne grazie a un uomo di nome Sidney Gottlieb.
Prima parte. Inadatto all'FBI.
Nel 1952 Sidney Gottlieb operava come chimico capo della CIA. In teoria era un buon patriota, ma nascondeva qualche segreto. Quando il dossier dell'FBI su George White gli arrivò sulla scrivania, Sidney Gottlieb rimase sorpreso. White aveva concorso più volte per diventare agente dell'FBI. La prima nel maggio 1934. Ecco il rapporto ufficiale.
L'intervista rivela che i genitori di White e una sorella risiedevano ad Alhambra, California, dove il padre era segretario comunale. White ha studiato sociologia all'Oregon State College tra il 1924 e il 1926 e ha lasciato l'università per un incarico presso la Croce Rossa di Los Angeles.
Un giovane californiano aveva abbandonato il college per crogiolarsi al sole e cavalcare le onde. White si era dato al surf e poi era diventato direttore del pronto soccorso della Croce Rossa. Infine era passato a lavorare alla cronaca nera per il San Francisco Bulletin. Anche se il rapporto non lo diceva, quel lavoro a White piaceva perché lo portava vicino all'azione. La vera azione: seguire piste, pedinare, scavare alla ricerca di indizi, trovarsi in pericolo. Lui amava davvero il pericolo e a un certo punto il giornalismo non gli bastò più. Infatti poi avrebbe detto:
«Il giornalismo va bene, ma ti rende uno spettatore. Voglio scendere in campo, partecipare al gioco».
Ma c'è un'altra cosa. Non amava solo l'azione, ma anche le regole del gioco. Il dover usare al contempo il cervello e la violenza. Per questo il suo sogno era far parte dell'FBI. Il dossier, però, lo bollava come inadeguato. Il rapporto in mano a Gottlieb diceva testualmente: «Personalità, approccio e apparenza non sono all'altezza degli standard del Bureau». Gli agenti che conobbero White sostenevano che era un lupo solitario, un tipo inadatto a far parte di una squadra. Amava schiaffeggiare le persone premendogli alla gola un manganello. Il manganello è un oggetto in pelle con l'anima di piombo. Lo si usa appunto per sculacciare la gente. Così era White. Si alzava la mattina sapendo che ci sarebbe stato qualcuno da picchiare. E così faceva i suoi programmi. Ma nel dossier c'era anche dell'altro. Se White non era adatto all'FBI, era invece adattissimo alla guerra. Infatti si era sottoposto a un addestramento segreto dell'intelligence britannica che formava agenti. Era una vera e propria scuola di spie. Qui White aveva imparato a diventare molto pericoloso.
Seconda parte. La scuola avanzata di James Bond.
La CIA venne fondata nel 1947, ma ebbe un precursore. The Office of Strategic Service, o OSS. All'OSS servivano uomini pronti ad addestrarsi all'arte dell'inganno. Insomma, serviva gente come George White. White si era ormai messo alle spalle il giornalismo ed era diventato investigatore privato. Poi, quando l'FBI l'aveva respinto, si era unito all'appena fondato ufficio narcotici. Trasformatosi in cacciatore di droga, aveva il compito di inseguire spacciatori d'ogni tipo. Marijuana, cocaina, ma anche pedinare gente, stare sotto copertura, col rischio di finire in risse violente. Roba quasi da spie. L'OSS comprese che con una piccola messa a punto, White sarebbe potuto diventare una risorsa. Qui entrò in gioco il Camp X, o, come lo chiamava White, la scuola di assassinio e caos. Si dice che Ian Fleming, l'autore di James Bond, sia stato addestrato al Camp X. Questa scuola speciale ha una storia interessante e segreta. Aperto nel 1941, un giorno prima dell'attacco a Pearl Harbor, il Camp X ospitava reclute britanniche e americane. Gli studenti si addestravano all'arte della guerriglia e delle operazioni sotto copertura. Nell'arco di 4 settimane, lungo una sponda del lago Ontario, le reclute si godevano un corso lampo completo, dal paracadutismo al furto, fino ai metodi per uccidere in maniera rapida e silenziosa. Anni dopo la CIA chiamerà la propria sede d'addestramento la Fattoria, un soprannome che alludeva ai terreni agricoli del Camp X. In tutti i casi, fu Camp X a inaugurare un nuovo stile di guerra. Ecco un esempio dal manuale d'addestramento.
Siate insospettabili. Evitate la ribalta offrendo apparenza e comportamento del cittadino medio. Siate ordinati. Sarete un ingranaggio di una macchina molto più grande.
Ma quel mimetizzarsi servì sempre a uno scopo più importante.
Il vostro scopo è uccidere il nemico il più velocemente possibile. Un prigioniero è il più delle volte un peso, Dimenticate le regole di Queensbury. Se un prigioniero va perquisito, è meglio prima ucciderlo.
White fu uno dei primi 8 americani inviati al Camp X e si sentì subito a casa. Non c'era azione migliore e gioco più intrigante delle operazioni di intelligence. Ora poteva affilare la spada. Le reclute imparavano a far saltare ponti, a usare mitragliatori Thompson e a lanciarsi da torri di 30 metri. C'erano corsi di arti marziali che insegnavano a paralizzare e a uccidere. Gli istruttori spiegavano come occultare la mente nelle tese dei cappelli per poi tagliare la gola al nemico. Di notte venivano svegliati all'improvviso e forniti di pistola. Ancora storditi, dovevano inoltrarsi per dei labirinti e individuare i bersagli vestiti da soldati nazisti. Non era un gioco. Le pistole erano cariche. Gli istruttori osservavano da dietro sacchi di sabbia. I bersagli saltavano fuori e bisognava piantargli due pallottole addosso. Altoparlanti diffondevano rumore di passi e conversazioni in tedesco. I corridoi avevano pavimenti irregolari che rendevano precario l'equilibrio. Era un po' come trovarsi sotto l'effetto della droga. Durante una sessione pratica, un allievo venne ucciso per errore. Per gli istruttori fu come se si fosse rotto un dito e si proseguì, come se niente fosse. Come in seguito osservò uno psicologo della CIA, il Camp X era il posto ideale per gente sociopatica. George White diede il meglio di sé e se non dimostrò esitazioni a uccidere, forse era perché l'aveva già fatto.
Terza parte. Scende in campo la droga.
Ma torniamo alla vita di George White, antecedente alla scuola di spie. Molto prima di giungere al Camp X, White aveva partecipato a concorsi per tutte le principali forze dell'ordine. Ma l'FBI e altre agenzie importanti non l'avevano preso in considerazione. Era troppo rude, troppo brusco. Non certo il tipo del laureato che loro cercavano. Sembrava non avesse speranze. Ma nel 1930 si presentò una nuova occasione. In seguito alla crescita del mercato illegale della droga, il governo aveva inaugurato l'Ufficio Federale Antidroga. Verrà ricordata come l'iniziativa di maggior successo nella storia della polizia americana. Un successo dovuto soprattutto all'abilità di crearsi un nemico, l'erba. Durante la Grande Depressione, le agenzie federali si erano viste tagliare i fondi. Il capo dell'ufficio narcotici, Henry Haslinger, ebbe allora un'idea. Per garantire che il suo dipartimento superasse la depressione, trasformò la marijuana nel nemico numero uno degli Stati Uniti d'America. Haslinger era capo della lobby che trasformò in reato il semplice possesso. Proclamava che l'erba causava psicosi e malattie. Nella sua crociata consultò 30 esperti alla ricerca di una prova scientifica. Anche se in 29 sostennero che la marijuana era innocua, Haslinger diede retta all'unico disposto a dargli ragione. Ma in questa strategia c'era anche una componente razziale, poiché collegava l'uso della marijuana agli immigrati messicani e ai neri. Nel 1937, con il Marijuana Tax Act, il Congresso criminalizzò la droga. Dopo la serie di rifiuti, White concorse per un posto alla narcotici. Aveva una lettera di raccomandazione del senatore William G. McAdoo, un amico di famiglia. Nel 1936 poté finalmente appuntarsi il distintivo. Ora era George White, agente dell'Agenzia Federale Antidroga. Il debutto, però, gli riservò qualche problema. Haslinger spedì White a San Francisco. Qui gli venne richiesto di fingersi un pappone e incastrare uno spacciatore. Il piano era semplice. Agganciare lo spacciatore, comprare l'eroina e infine arrestarlo. Ma White era appunto un neofita. Quando lo spacciatore accettò di vendergli la droga, prese i suoi soldi e gli chiese di aspettarlo mentre andava a recuperare la roba. White si fidò. Facciamola breve. Avrete capito che lo spacciatore non si fece più vedere. White aveva perso i soldi che provenivano dalla sua paga, ma volle provarci di nuovo. Questa volta disse a un altro spacciatore, un certo Tuggy Jackson, che l'avrebbe seguito a casa per assicurarsi che non fuggisse col denaro. E così fecero. White entrò in casa con Jackson e gli versò i soldi.
Bene, aspetta qui, torno subito.
Matthew Jackson non tornò affatto. Non ci volle molto perché White beccasse Jackson e, nel modo più cortese possibile, gli chiedesse informazioni sulla loro transazione commerciale.
Dove sono i miei dannati soldi?
Le cose allora precipitarono. White si identificò come poliziotto ed estrasse la pistola. Matthew non si arrese. Attaccò White con un coltello. Lui sparò. Matthew venne colpito alla testa e, guardate, che non è mai una buona idea litigare con gente che si chiama Matthew. Il proiettile gli rimbalzò sulla testa e lui continuò ad avanzare. Allora White sparò di nuovo, mirando questa volta allo stomaco. La pallottola centrò il bersaglio e Matthew morì dissanguato. Il primo giorno non fu dunque un granché per White. Uno spacciatore gli aveva rubato i soldi e un altro era andato all'altro mondo. Ma c'è di più. Quando Matthew si era involato coi soldi, White era riuscito a sapere dove avrebbe potuto rintracciarlo, ovvero nei giardinetti del quartiere. Per questo la sparatoria era avvenuta davanti a gente che nutriva piccioni e spingeva passeggini. White non venne licenziato, ma fu trasferito a Seattle. Il Camp X era ancora oltre l'orizzonte, ma non ci sarebbe mai arrivato di questo passo, eppure fu proprio a Seattle che lui svoltò.
Quarta parte. Trasformato in un'arma.
Quando un giorno dei passanti videro George White picchiare uno con le stampelle, lo presero per un pazzo. Lui però sapeva bene cosa stava facendo. Quelle stampelle erano cave. Una volta estratta la punta di gomma, ne usciva una scorta di morfina. Arrestare lo spacciatore sarebbe stato un successo, ma White voleva di più. A soli 28 anni e con meno di un anno di polizia, pretendeva una carriera lampo. Terrorizzando lo spacciatore, White lo trasformò in informatore e così, in meno di un'ora, riuscì ad incontrare il suo fornitore in una stanza d'hotel. Era un uomo chiamato Lum Git. Per evitare di finire in gabbia, Git offrì a White quello che lui chiamava il grand'uomo, il vero pesce grosso. Ora si trattava di andare ben oltre un semplice arresto per droga. Git era infatti un pezzo importante della Ip Sing Tong, una grossa gang cinese che operava a Seattle e in tutta la nazione. White era tuttora una recluta e nessun agente si era mai infiltrato prima in una gang cinese. Ma il suo piano era buono. Si sarebbe finto compratore di un cartello della droga della West Coast, alla ricerca di un nuovo fornitore. La narcotici gli diede il via libera e in breve riuscì a farsi presentare a Jimmy Wong, il membro della gang addetto alla distribuzione. White incontrò Wong a New York. La narcotici gli mise a disposizione una stanza preparata per le intercettazioni, un allestimento che avrebbe giocato un ruolo importante nella sua vita futura. Mentre gli agenti registravano, White condusse Wong a rivelare che avrebbe potuto vendergli di tutto, morfina, oppio, cocaina, molto di più di quanto White avrebbe potuto permettersi con i fondi stanziati. Gate presentò White anche a un altro personaggio della gang, uno che vendeva la droga a prezzo migliore di Wong. Andarono d'accordo e presto il malvivente fece White un'offerta sorprendente: diventare membro a pieno titolo di Ip Sing Tong. Per quasi un anno White collezionò informazioni incriminanti sulla gang. Il 19 novembre del 37 gli agenti irruppero nei suoi covi in tutto il paese. Vennero fatti più di 50 arresti, inclusi quelli di diversi membri della mafia italiana. Fu una delle più spettacolari operazioni antidroga nella storia della polizia e fu merito soprattutto di George White. Adesso era un eroe nello stile di Elliot Ness. Posava per le foto con una pipa da oppio in mano e il mitra in un'altra. L'FBI l'aveva rifiutato, ma guardatelo ora. Aveva picchiato un tizio con le stampelle per poi seguire una pista fino al centro nevralgico di un impero della droga. Per molti poliziotti questa sarebbe stata la conquista della vetta, il punteggio massimo. White venne promosso a New York, città di cui si innamorò. Aveva vinto. Ma non era finita. Non era ancora il climax per White. Neppure lontanamente. Lo aspettava il Camp X. con la possibilità di mettere alla prova le sue abilità come spia. I dossier dell'FBI mettevano in luce altri capitoli della sua vita, come un periodo trascorso all'estero. Grazie al suo lavoro alla narcotici e alla sua missione sotto copertura, White era stato infatti reclutato dall'OSS e aveva avuto accesso al Camp X. Concluso l'addestramento, aveva operato al Cairo, in Libano, Siria, Iraq, Iran. Tracciava il traffico della droga in ogni territorio e ne informava la narcotici. Prima di lui nessun agente aveva attraversato gli oceani per una missione. White adesso era un'arma. L'OSS non l'aveva mandato alla scuola di spie per scherzo. Ora c'era la guerra e in gioco c'era il destino del mondo libero. In Turchia si fece vendere della droga da una banda di spacciatori. La consegna avvenne per loro richiesta in un'abitazione segreta. Ma White riuscì a scorgere il numero del contatore del gas e attraverso il gestore risalì al loro indirizzo. E questo permise di far scattare l'arresto. Nel 1943 venne inviato a Calcutta, in India, dove le forze alleate contavano su dei rifornimenti in arrivo via mare. Il porto era stato attaccato più volte dai bombardieri nemici e si sospettava la presenza di una spia. Venne chiesto a White di scovarla ed eliminarla. Il Camp X lo aveva preparato a farlo. White si travestì da scaricatore di porto in modo da non dare nell'occhio. I suoi sospetti caddero sul titolare di un negozio di stivali. Per non bruciare la sua copertura, fece in modo che un sergente affrontasse l'uomo al posto suo. La conversazione non fu piacevole. Il calzolaio spia tirò fuori un coltello e pugnalò il sergente. Allora White saltò fuori e sparò due volte colpendo la spia al petto. I britannici non apprezzavano gli alleati dal grilletto facile, ma non si poteva dire che White non fosse stato efficace. Un paio di colpi e i bombardamenti ebbero fine. Oh, come la mise lui!
Ho interferito in via definitiva con i loro piani.
Alla fine della guerra, White fece ritorno negli Stati Uniti e riprese il suo lavoro alla narcotici, facendo base a Chicago. Si spostava molto per lavoro, rimbalzando da una città all'altra e mettendosi in luce con inchieste e arresti di alto profilo. Nel 1949 arrestò la cantante Billie Holiday per possesso di oppio. Raccontò poi di aver fatto irruzione nella sua stanza d'albergo con la Holiday che tentava di gettare la droga nel gabinetto. La cantante negò tutto, anche di aver avuto con sé della droga al momento dell'irruzione. Alla fine venne giudicata innocente. Chissà, magari era stato lo stesso White a piazzare la droga per contribuire all'assurda crociata di Haslinger contro Billie Holiday e il jazz. Fu comunque una mossa che gli assicurò la notorietà. Il tesoro americano, che sovrintendeva la narcotici, conferì a White la medaglia per eccezionale servizio alla nazione. Ora il profilo di White era quello di un celebrato agente della narcotici con competenze decisamente speciali. Eppure lui si sentiva destinato a qualcosa di meglio. L'FBI lo aveva rifiutato e la guerra era ormai finita. Poteva solo continuare con arresti del calibro dei precedenti, ma poi venne quel giorno del 52, il giorno in cui Sidney Godley aprì il dossier di White e se lo lesse da cima a fondo. La Croce Rossa, Hip Sing Tong, il Camp X, Calcutta, Billie Holiday, la vita di White negli ultimi 10 anni. Senza saperlo, White aveva messo insieme un curriculum che lo rendeva perfetto per un lavoro di cui non conosceva l'esistenza e in una guerra che non sapeva neppure si stesse svolgendo. Godley, come ricorderete, era il chimico capo della CIA e il responsabile di MK Ultra. Durante la Guerra Fredda si sperimentava di tutto, dai fiocchi d'avena radioattivi all'LSD. Era rimasto impressionato dal dossier di White e intrigato da una cosa in particolare. Nascosto nel dossier c'era un documento segreto che descriveva un capitolo minore della sua vita, un fatto accaduto in uno spazio temporale tra il Camp X e il suo ritorno dalla guerra. Era talmente incredibile che Gottlieb chiamò su due piedi il capo della narcotici. Gli disse che la CIA aveva bisogno di George White, anzi, l'America aveva bisogno di George White. Un sociopatico pronto a qualsiasi azione, anche la più estrema, pur di raggiungere i suoi scopi. Quel documento segreto avrebbe cambiato il corso della storia e distrutto diverse vite. Infine, avrebbe offerto a George White tutto ciò che aveva sempre voluto. Ma c'era un problema. Proprio in quel momento, George White era in prigione. Operazione Midnight Climax è un podcast condotto da me, Antonio Gerardi, con le voci di Pietro Ubaldi, Marcello Moranesi, Stefania De Peppe, Marcello Cortese, Matteo De Moiana, Ilaria Silvestri, Gianandrea Muià, Dario Agrillo. La serie originale I Heart è presentata da Noel Brown e scritta da Jack Rosen. La serie italiana è stata curata dallo studio Dream and Dream. Traduzione e direzione di Alberto Osella. Fonico di sala e mix Pietro Bozzini. Riprese per One Podcast di Fabio Moroso e Luca Martinelli. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Una produzione One Podcast dalla serie originale I Heart.